Bene, rientriamo qua in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Con cattivi pensieri dovremmo essere riusciti a prontare questa diretta con un compagno direttamente da Parigi. Benvenuto su Blackout, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, perfetto. Grazie, insomma, di essere qua con noi. Con te volevamo fare un po' il punto della situazione su quelle che sono queste vertenze che stanno agitando questa famosa primavera francese del 2018, partendo con quella che la vertenza trainante, che è sicuramente quella degli cheminots, dei ferrovieri. Abbiamo parlato di questo sciopero partito ormai a fine marzo, che ormai sono quasi due mesi, quindi che sta animando appunto la scena francese. Con questo sciopero parlavamo a perle, così viene definito, quindi alternando giornate di blocco a giornate di garanzia del servizio. Se ci vuoi fare un po' il punto della situazione, su qual è il livello della mobilitazione, l'adesione e le reazioni anche da parte del governo.
Sì, allora, come hai appena detto tu, è uno sciopero che sostanzialmente si svolge alternando due giorni di sciopero a tre giorni di lavoro. E ormai si profila, insomma, quello che era comunque prevedibile, ovvero uno sciopero che si prolungherà nel corso dei mesi, potenzialmente fino a fine luglio. Nel senso che per adesso grandi evoluzioni a livello della negoziazione non ci sono state. Mercoledì prossimo dovrebbe esserci un incontro fra sindacati e governo, che probabilmente anche lì non produrrà grandi evoluzioni. Il governo per il momento ha ceduto solo su un punto particolare della riforma, del progetto di riforma sullo statuto dei ferrovieri, ovvero il fatto che un ferroviere che fosse condotto a lavorare per una società privata manterrà comunque il suo statuto come se lavorasse per le ferrovie dello Stato, diciamo. Per quanto riguarda lo sciopero sembra tenere, nel senso che per quanto il numero, diciamo, in termini assoluti dei dipendenti che fanno sciopero sia, insomma, a seconda dei giorni, insomma, tra diciamo il 25 e il 35% del personale. Comunque la maggior parte di questi dipendenti poi sono effettivamente dipendenti senza i quali difficilmente i treni possono circolare, e quindi l'impatto rimane, oddio, non a livello di bloccare completamente il trasporto ferroviario, però comunque provoca disagi, ecco. Per quanto riguarda oggi, le previsioni che sono uscite sui giornali e via discorrendo parlano di 3 TGV su 5, e per quanto riguarda gli altri treni, insomma, è molto variabile a seconda che siano treni regionali, intercité e via discorrendo. Insomma, può andare tra 3 treni che circolano su 10 a 5 su 10, 7 su 10, dipende, insomma. Però ecco, l'impatto c'è e, come dicevo, lo sciopero sembra tenere, quindi potenzialmente potrebbe prolungarsi così ancora per diverse settimane, perfino per dei mesi. Bisogna vedere da una parte e dall'altra quali poi saranno le reazioni da un lato del governo e poi dall'altro lato quello dei sindacati, se saranno effettivamente disposti ad accettare, diciamo, un contentino che in qualche maniera possa mitigare la violenza della riforma che stanno varando, oppure no.
Certo, perché, non so, vederlo da qui, l'impressione è quello che sia una sorta di guerra di trincea da una parte e dall'altra, nel senso che da una parte c'è l'esecutivo di Macron che pare non avere molte possibilità oggettivamente di cambiarla, no, questa riforma, perché ci sono una serie di vincoli anche legati alla legislazione europea. C'è questo limite, per esempio, del 2019, entro cui tutte diciamo così, le ferrovie dei paesi appartenenti all'Unione Europea devono avere appunto un, nel senso, determinati requisiti, tra cui per esempio aprirsi alla, insomma, al, ai mercati, eccetera. E dall'altra, appunto, ci sono i sindacati che continuano, come dicevi tu, con questo sciopero, appunto, con questa formula, per cui questo sciopero ogni due, nel senso, due tre giorni a settimana, però insomma non so se si intravede qualche scampolo, qualche via d'uscita.
Ma per adesso, come dicevo, no. Dopodiché, evidentemente, a un certo punto la situazione dovrà essere risolta in un senso o in un altro. Io non sarei così pessimista sull'esito dello sciopero, nella misura in cui, se è vero che esistono delle costrizioni forti che vengono anche dall'esterno, come dicevi tu, è anche vero che il rosso in qualche maniera della società, delle ferrovie dello Stato, in qualche misura è stato anche creato ad hoc, nel senso che le misure di privatizzazione molto parziali che sono state introdotte fino ad adesso, comunque sia, hanno fatto sì che con lo sdoppiamento di una società in due, sostanzialmente tutte le perdite sono andate da una parte e tutti i guadagni sono andati dall'altra. Penso, posso sbagliarmi, però penso che da un punto di vista puramente, burocratico amministrativo, cioè ci siano delle formule possibili per in qualche maniera rimodellare questo tipo di configurazione. Dopodiché è chiaro che la direzione che è dettata e le scadenze che tu ricordavi fanno sì che voglio dire, dal punto di vista del governo, fare un passo nella direzione dei sindacati o dei dipendenti più in generale, significa semplicemente rimandare il problema.
Certo,
questo è chiaro.
Certo, certo. Volevamo discutere, parlare con te di una situazione appunto simile, che anche questa è tornata, è venuta, insomma, se ne è parlato, anche i giornali italiani ne hanno parlato, per cui tutta la situazione di Air France, appunto. Sì. Air France che già, insomma, era stata interessata da forti mobilitazioni sindacali nel 2015, tutti ci ricordiamo, abbastanza col sorriso sulle labbra, insomma, di Xavier Broseta, il capo del, allora capo del personale di Air France, che veniva appunto inseguito da un bel po' di dipendenti, sì, inquadrati in sigle sindacali, gli venivano strappati i vestiti e appunto veniva fatto, insomma, gli veniva fatta scavalcare questa recinzione per scappare dagli operai. Allora si parlava di un piano che prevedeva circa 2.900 esuberi, anche lì nel quadro, sì, di far diventare Air France competitiva, l'esempio che di solito si fa, insomma, che i vari ministri dell'economia che si sono succeduti in questi anni fanno, è con Lufthansa, che viene considerato, no, modello di virtuosismo per quel che riguarda la competizione sui cieli. Adesso invece, insomma, la situazione, almeno da quel che si sa qui, si è dimesso l'amministratore delegato di Air France in seguito al fatto che i dipendenti e i sindacati hanno rifiutato una correzione salariale, così viene definita l'amministratore delegato. Dopo che si è dimesso, il titolo in borsa è crollato nel giro di un giorno di circa 10 punti percentuali. Questa cosa chiaramente ha scatenato una serie di reazioni anche all'interno della politica nazionale. Il ministro dell'economia appunto ha invitato, insomma, i lavoratori a una riflessione di coscienza, mettersi la mano sulla coscienza, esatto, per cercare, esatto, di salvare l'azienda, dicendo che gli scioperi hanno appunto travolto la competitività.
Sì, probabilmente l'avete già detto, comunque è un conflitto che coinvolge circa 20.000 dipendenti, è un conflitto che porta, come tu lo dicevi, essenzialmente su delle questioni di salario, nel senso che da un lato l'accordo che è stato appunto rigettato, mi sembra, nel corso della settimana scorsa, proponeva un aumenti salariali del 7% nel quadro di un accordo pluriennale, e questi aumenti sarebbero condizionati o sarebbero stati condizionati alle prestazioni dell'azienda. Dall'altra parte, diciamo, la rivendicazione sindacale è quello di un aumento del 5,1%, però solo sull'anno prossimo, diciamo, e poi si vede dopo, si rinegozia, e non condizionato alle prestazioni dell'azienda. Ora, per quanto riguarda appunto un'azienda che a quanto pare funziona e non funziona, il fatto che questi aumenti siano o meno condizionati alle prestazioni appunto della stessa è un punto abbastanza importante. Per quanto riguarda l'accordo, sì, è importante ricordare che comunque questo referendum che era stato indetto dall'azienda comunque non aveva alcun valore legale. E per quanto riguarda invece come dire, il tasso di incidenza, ecco, oggi lo sciopero è in corso. Secondo le previsioni che anche qui sono state diffuse sui media, sui giornali e via discorrendo, l'80% dei voli oggi 8 maggio sarebbero in qualche maniera garantiti, il tasso di sciopero sarebbe del 14,2% e però insomma, questi numeri che sembrano in qualche maniera indicare che lo sciopero sarebbe un pochettino più debole via discorrendo, vengono dopo una serie di diciamo di interruzioni del servizio che sono già costate all'azienda, sembrerebbe, più di 300 milioni di euro, e quindi a un certo punto se l'azienda non vuole rimetterci troppo, anche qui logica vorrebbe che qualcosa venisse fatto per calmare le acque. Dopodiché Air France può anche considerare che, visto che ne ha già perduti 300 milioni, può anche permettersi di perderne 400, però il problema rimane, insomma.
Certo, veniamo a quello che forse può essere considerato il terzo fronte di questa cosiddetta primavera francese, che è il fronte appunto degli studenti, delle occupazioni, delle facoltà, mobilitazioni, abbiamo visto anche un po' di qualche liceo. Cosa si può dire rispetto a questo fronte? Qual è il livello appunto ancora di mobilitazione? Abbiamo visto numerosi sgomberi di facoltà occupate nelle scorse settimane. Qual è la situazione attuale che ci puoi fotografare?
Beh, allora, la situazione attuale è che a conti fatti ci sono ancora 4 università realmente bloccate, che sono Tolosa, Rennes, Nanterre e Parigi 8. Ci sono appunto stati molti sgomberi, Montpellier è stata sgomberata, Metz è stata sgomberata, Nancy, Bordeaux, Tolbiac, quindi la Sorbona, il Sancier aussi, che è un centro, un distaccamento della Sorbona. Insomma, in questo momento, anche considerato, come dire, il calendario, secondo me è normale e prevedibile che la mobilitazione degli studenti si esaurisca un po', anche perché entriamo nel periodo di esami. Certo. E quindi ormai, diciamo, anche a livello, come dire, delle facoltà in cui c'è ancora mobilitazione, molti dibattiti sono comunque incentrati sulla questione di come in qualche maniera gestire la questione degli esami di fine anno.
Certo.
Per quanto riguarda Parigi 8, per esempio, insomma, ne posso parlare con un pochettino più di cognizione di causa, nella misura in cui abito vicino, quindi mi capita di passarci. Anche lì, insomma, il blocco poi è diventato un po' di facciata, nel senso che l'entrata dell'università è bloccata da barricate e via discorrendo, però poi in realtà altre entrate sono aperte, la biblioteca è aperta, gli esami di fine anno, nella misura in cui esiste anche una commissione di studenti che si occupa di cercare almeno di bloccarli nella misura del possibile, comunque funziona e non funziona, perché poi prof e studenti che vogliono comunque passare i loro esami poi si mettono d'accordo, si trovano in biblioteca o magari si trovano anche fuori dall'università. In ogni caso ci sono mille maniere poi per aggirare in qualche maniera il blocco fisico dell'università. Rispetto alla situazione iniziale, che io avevo personalmente trovato abbastanza impressionante, e almeno per quanto riguarda me, che non ho vissuto il movimento contro il CPE del 2006 perché ancora non vivevo in Francia, sì, avevo trovato che fosse, almeno a livello appunto di Parigi 8, una mobilitazione abbastanza forte, nella misura in cui il blocco era partito come blocco totale dell'università, nel senso che tutte le entrate dell'università erano state bloccate, quindi sostanzialmente gli studenti impedivano anche a tutto il personale dell'università di andare a lavorare. Anche dal punto di vista, voglio dire, penale della cosa, non sono cose da niente. Ecco,
va bene.
Ad oggi la situazione è completamente cambiata, nel senso che sostanzialmente tutti i servizi amministrativi, la biblioteca inclusa, sono attivi. Come dicevo, gli esami comunque in una maniera o nell'altra in buona parte si tengono, e quindi come dire, resta tutto quello che può svolgersi, come dire, ai margini, tra assemblee, workshops, attività alternative, cose di questo tipo qua, però per quanto poi l'università rimanga bloccata, cioè l'occupazione anche nel senso di persone fisiche che restano dentro l'università sostanzialmente non c'è, ecco.
Certo, va bene, adesso in chiusura quindi di questo tuo report, forse ancora presto poter fare un bilancio di questa cosiddetta primavera francese del 2018, visto anche insomma una certa anche ambizione, soprattutto da parte del movimento dei ferrovieri, della loro protesta, di farsi un po' traino di un movimento collettivo che cerchi di ostacolare queste ampie ventaglio di ristrutturazione e riforme da parte del governo Macron. Ma così, in chiusura ti chiederei anche una battuta finale a commento di quanto sta accadendo, previo che un bilancio definitivo, forse ancora prematuro.
Beh, sai, sì, appunto, il vero bilancio si farà in un altro momento. Quello che si può dire adesso è che comunque rispetto anche a, voglio dire, alla mobilitazione del 2016 contro la loi Travail, questa primavera del 2018 è rimasto un conflitto più minoritario, anche più, come dire, diffuso, disperso, però più minoritario nelle mobilitazioni di piazza, a livello delle categorie, diciamo, sociali o socioprofessionali coinvolte, via discorrendo. Quindi si vede che in qualche maniera gli attori del movimento del 2016, come dire, si sono, ecco, la configurazione piuttosto del 2016, come dire, si è assottigliata e si concentra soprattutto in fasce del salariato che cercano di difendere quelle che, diciamo, in termini giornalistici potremmo di definire delle posizioni corporative. E viceversa c'è stato un coinvolgimento più forte del mondo universitario, ecco, che però anche lì resta comunque un po' deboluccio, ecco, malgrado certe volte delle forme di lotta più dure,
certo,
più minoritario, forme di lotta più dure, come dire, sul l'ago della bilancia in qualche maniera si livella un po'.